Fausto Gresini. Ciao Fausto, grazie.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao. Sei juventino? Che ridi?
No,
no. Sei anti-juventino?
Sei anti-juventino?
Ma no, io sono un po' milanista, ma va bene, dai.
Allora completiamo il trittico, facciamo il triplete. Era rigore?
Non lo so. Non parliamo di moto, ragazzi.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Voglio sentire a maggio cosa direte quando l'Inter e Conte avranno perso il campionato.
Un altro trofeo.
Questo è il trofeo per ieri sera, ma che batosta, Sor Zlatan.
Succede. Tanti errori, però se riprende, non ti preoccupare.
Già in questo periodo le punte del Milan non segnano. Ci mancava che andava a Sanremo a vedere Fiorellini.
La vedremo cantare e ballare a Sanremo, io non sapevo che
vediamo, lei... Vediamo, non so ancora cosa succederà, però sono concentrato per le partite e poi quando arriva Sanremo vediamo cosa succede.
La Juve gioca bene quando ci sono due allenatori, tra cui quando c'è Buffon in porta. A buon intenditor, poche parole.
L'Inter è lì davanti, è lei la squadra su cui far la rincorsa?
Per me la sorpresa stava nel fatto che ancora non riusciva, diciamo, a dimostrare quello che secondo me vale e quello che è il valore della squadra, dell'allenatore, dello staff. Ecco, secondo me l'Inter è una squadra di un valore importantissimo, pari al nostro almeno, e quindi per me non è assolutissimamente una sorpresa.
Buon pomeriggio a tutti, Claudio Schiatto in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Avrete capito da questa fantasmagorica copertina tra Sanremo, Buffon, Ibra e voci dei whatsappisti 349-238-6666, sempre convocati. Radio tweet del telecronista di Lazio Bayern. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Whatsappatori, sì, ma adesso parleremo di Lazio Bayern. No, il mio radio tweet è proprio per... Oggi a Roma ci sono 18 gradi, io sto benissimo, scusate il momento autoreferenziale... Vengo da una partita.
Ho visto Rummenigge comunque... perfino abbronzato.
Esatto. Da una partita che per un telecronista è incredibile, come il derby, verso un'altra che è altrettanto incredibile, è bellissima. E però, insomma, la notizia di Gresini ieri e di stamattina, con quella notizia, con quell'illusione, quella. Insomma, è difficile in tutti, è una cosa che continua dal punto di vista professionale, umano, personale, legato allo sport, la felicità e la gioia che ti arriva in certi momenti pensando alle grandi partite, pensando alle emozioni che lo sport sa dare, e poi però la vita continuamente, anche se io Gresini non lo conoscevo, l'avevo sentito qualche volta, l'avevamo sentito qui in radio, non è che lo conoscessi personalmente, ma pensare a una persona di 60 anni, un grande uomo di sport, piegato dal discorso di Bellucci di qualche giorno fa. Certo. Quindi è una continua alternanza di stati d'animo. Lo sport è consolazione, è conforto, è la vita che va avanti, che prova a riprendersi il suo tempo, il suo spazio, e che mi rende, lo devo dire, clamorosamente felice in tanti momenti. Però poi c'è tutto il resto, tutto quello che c'è intorno, che è sempre comunque un'inquietudine che continua a comparire, che continua a portare dolore. Per cui l'abbraccio ovviamente alla sua famiglia e non si può non partire da qui, secondo me.
Bravissimo, fai bene. Noi su questo punto torneremo poi con Marino Bartoletti, che Gresino lo conosceva estremamente bene, però quest'ombra continua ad accompagnarci, fai benissimo a sottolinearlo. Invece sul fronte dei sorrisi di consolazione, se vogliamo, ci siamo abituati all'idea di un campionato di calcio, da sballo fino all'ultima curva, però... Adesso l'Inter sembra Marquez, per rimanere sulla metafora motoristica, partita del tutto da un'altra parte. Da facile pronostico, la Juve sorpassa la Roma ieri sera battendo il Crotone, che però è ostacolo troppo basso per capire qualcosa in più, almeno io. Pertanto chiedo consulto a chi segue da vicino la concorrenza dell'Inter, come Guido Vaciago, Tutto Sport. Ciao Guido.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, e Carlos Passerini, Corriere della Sera. Ciao Carlos.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Hai capito qualcosa in più ieri sera sullo stato della Juventus, Guido?
No, non tanto in più, perché sono d'accordo con te, l'ostacolo non era tale da poter essere un esame probante. Certamente, se uno vuole cogliere gli aspetti positivi della partita di ieri, la Juventus ha ritrovato Ronaldo, che doveva un po' sbloccarsi, doveva uscire da quelle 3-4 partite che a volte in una stagione inanella senza stupire, e invece ieri ci ha stupito con quelle due elevazioni davvero straordinarie. E se vogliamo, ha trovato questo Fagioli che negli ultimi 20 minuti, sempre parametrando i nostri giudizi alla difficoltà della partita, cioè relativamente bassa, però ha fatto vedere delle cose molto interessanti. Siccome credo che l'assenza più pesante della Juventus, e soprattutto più pericolosa, perché è quella sulla quale non ci sono tempi di recupero, sia quella di Arthur, aver trovato un ragazzino che, uso le parole di Pirlo, ha il calcio in testa, è una parola che ha una definizione bellissima, credo che possa essere una buona notizia per la Juventus. Dopodiché rimangono alcuni problemi, rimane il fatto che Morata è a mezzo servizio, rimane appunto il fatto che non c'è Arthur e chissà per quanto, e invece la speranza di recuperare, per dirlo, di recuperare Dybala, magari già con il Verona, chi lo sa, è un po' un mistero anche quello, e Cuadrado, che dovrebbe essere pronto nel giro di ancora una decina di giorni. Perché sono i giocatori fondamentali quelli. Se la Juventus ritrova quei giocatori, può essere una credibile inseritrice dell'Inter, e forse il campionato può anche rimanere più aperto di adesso,
di quanto possa sembrare.
Esatto.
Sabato sera sapremo tanto,
come Pier?
Premesso che poi manca una vita, perché mancano 15 giornate, poi ne mancheranno 14, ma sabato sera ci dirà tanto.
Perché
il test è di quelli molto pesanti, è di quelli molto probanti, come dicono quelli bravi, e quindi sarà interessantissimo. Sarà
il Verona va a 3.000 all'ora. Il Verona va a 3.000 all'ora. Se la Juve inizia come ha iniziato ieri, il Verona nei primi 20 minuti rischia di travolgere la Juve. Credo che ci sarà un'altra Juve più consapevole dell'avversario, ma il Verona che io ho visto ultimamente mi sembra un Verona che va veramente veloce.
Sì, questo certamente.
La Juve andava un po' lentina, però ecco.
Anche a partita d'andata ha fatto fatica la Juventus col Verona, non possiamo dimenticarlo.
Tutti hanno fatto fatica col Verona.
Sì, ci mancherebbe altro. Invece il Crotone, onestamente, ai loro, Carlos, sembra fatto apposta comunque per risollevare il morale e alle squadre un po' in difficoltà, era successo anche al Milan, e ai grandi attaccanti un po' in crisi di gol, era successo anche a Ibra.
Sì, però ci giochi una volta, due volte all'anno soltanto, purtroppo col Crotone. Poi in questo momento Ibra ha questa grana in più che è Sanremo. Io sono convinto che
quello che dovrebbe essere il piano partita, poi ho un tweet adesso che ha...
No, ma adesso è definitivo, adesso ce l'ho definitivo il piano. Adesso sì, adesso il piano definitivo. Lui si allenerà 3 giorni in Riviera, martedì, venerdì e sabato, con un preparatore che lo raggiunge, che starà con lui ovviamente, il preparatore della squadra, in un centro sportivo che ancora non è stato individuato, però a Sanremo, lì immediatamente nei pressi. Tornerà mercoledì per giocare la partita con l'Udinese alle 20:45. Mercoledì sera sarà l'unica sera in cui non sarà presente sul palco, fisicamente sul palco di Sanremo, ma farà una videoconferenza, farà in TV. Il giovedì tornerà a Sanremo, appunto, starà lì un paio di giorni fermandosi ancora in Riviera, e sabato notte, il giorno della grande finale di Sanremo, appena avrà fatto la sua comparsata, prenderà la sua macchinina e verrà direttamente a Verona, dove il Milan alle 15 del giorno dopo giocherà una partita, l'ennesima partita chiave della sua stagione, perché adesso il Milan affronta tutte partite fondamentali, non più guardando avanti ma guardando indietro.
Eh sì, è una fondamentale, c'era cioè prima di, delle canzonette, perché con la Roma secondo me sapremo molto di quello che sarà il destino di queste due squadre, faccenda Sanremo che onestamente Pia sta diventando, oltre che un po' pelosa, anche molto più grande del previsto, dati i risultati del campo, date le pressioni, da tutte queste cose qui, no Pier?
Beh, è una grande storia, grande nel senso dell'estensione della storia, perché c'è forse il più grande evento pop che esiste in Italia, è una delle più grandi icone pop del nostro sì. campionato, è una squadra che fino a pochi giorni fa era in terza alla classifica e che può ancora vincere il campionato, quindi l'estensione di questa della vicenda è chiaramente enorme ed è una roba senza precedenti, diciamocelo apertamente, nel calcio di oggi. Io non posso che confermare quello che ho detto tante volte, cioè io penso che nel momento nel quale, se è vero, come non ho motivo di dubitare, questa roba qui della firma col Milan è arrivata dopo Sanremo, per quanto irrituale, per quanto inusuale, per quanto fastidiosa, ma molto fastidiosa, diciamocelo apertamente, però è una specie di rischio calcolato. Verrebbe da chiedersi, onestamente verrebbe da chiedersi, che quanto gliene possa importare, capisco c'era l'aspetto economico, quello che volete, però insomma diciamo che Ibra rischia, se le cose vanno bene, ed è la mia teoria, no? Fino a qualche giorno fa era più facile sostenerla perché le cose nel Milan andavano tutte bene, eccetera, eccetera. È chiaro che Ibra è una figura umana strepitosa, cioè è un calciatore diverso dagli altri, è un calciatore con una personalità, con un talento e con una forza enorme, e già lo sta dimostrando perché continua a battere record, adesso li batte i record di longevità, prima batteva i record di prestazioni, e
certe volte che tutte e due insieme,
qualche volta tutte e due insieme, quindi cioè, la stima è totale. Ora uno come lui, io all'inizio quando ho saputo che stavo di Sanremo, ti parlo di un paio di mesi fa, ho pensato alla fine è l'ego, bellissimo l'ego di uno speciale, di uno che dimostra che è diverso da tutti gli altri, che può anche allenarsi due giorni in Riviera da solo, ma fa la differenza. Conoscendolo un po', conoscendo la sua motivazione, mi sembra addirittura che possa essere per certi versi una sorta di trick che gli dà ancora più forza. Certo, è irrituale, e come tutte le cose dipenderà molto da come andrà, perché se andrà male sarà stato un epic fail, è chiaro che è un precedente anche pericoloso anche per le altre squadre in generale, non è una cosa normale. Ho visto la sua dichiarazione di Berlusconi, è chiaro che un presidente che ragiona da un punto di vista di logica non è una cosa che può esistere, no? Non è una cosa che può esistere, è un'eccezione, come è stata un'eccezione facendo un volo pindarico vedere Maradona atterrare col suo aereo a Mosca in quella famosa occasione,
quella ancora un po' più estrema,
il grande campione Dennis Rodman che tu adori ovviamente, The Last Dance, che torna 24 ore dalla partita dei playoff, cioè siamo in quell'ambito lì. Siamo nell'ambito di alcuni personaggi talmente epici, talmente carismatici, talmente riconosciuti dal proprio spogliatoio, che in una circostanza unica si possono anche permettere questa cosa qui. Poi la risposta sarà al campo. Se mi chiedi se questa cosa è normale, la risposta è no.
No, certo, soprattutto per ma soprattutto per la ritualità del nostro modo di intendere soprattutto il calcio, no Guido?
Sì, c'è un po' una liturgia che qua viene completamente stuprata da questo evento. Non so cosa aspettarmi, mi può venire in mente che Ibrahimovic è talmente consapevole, perché è un ragazzo intelligente, del tipo di critiche e del tipo di alluvione che gli può capitare addosso.
Lo carica questa cosa, dai.
Esatto, e secondo me questa roba qua farà sì che giocherà due partite strepitose, perché
ma sai che me lo aspetto anch'io.
No, perché così tappa la bocca a tutti, per primi a noi che in questo momento stiamo un po' alzando perlomeno un sopracciglio di fronte a questa situazione, così poi tutti saranno costretti a celebrarlo perché sarà una cosa da superuomo. Mi chiedo poi se nel proseguio del mese, del periodo, potrebbe avere qualche controindicazione. Certo, adesso a molti tifosi del Milan, posso capirlo, gireranno un po' le scatole.
Comunque
perché...
Carlos, coinvolgo anche Carlos, questa cosa qui secondo me è esattamente, Guido ha ragione, cioè, secondo me è al di là del fatto che probabilmente il Milan si è trovato di fronte al fatto compiuto, però è la speranza del Milan e secondo me è legittima, nel senso che quando io ho il fuori classe, il campione, il giocatore diverso che mi chiede una roba inusuale, so benissimo che questa roba qui
non è un buon esempio per il gruppo, eccetera, eccetera, ma so anche che lui risponderà col massimo della professionalità e dell'orgoglio possibile. Per cui anch'io mi aspetto due grandi partite di Ibra, devo essere sincero.
Sì, sì, ma poi non ci sono dubbi dentro il Milan in questo, sia Maldini sia Pioli, cioè non è di facciata la serenità che filtra soprattutto dalla parte tecnica, diciamo.
Ma sembra, mi sembra questa sia la chiave, no, Carlos?
Ah, su quello, guarda, non hanno dubbi, ma io ne sono convinto, perché stiamo parlando di uno che a 40 anni fa quello che fa. E se anche in questo momento non sta attraversando un periodo di forma eccezionale, perché ha segnato solo due delle ultime 7 partite di campionato, cioè non sta tenendo il ritmo del girone d'andata, ma stiamo parlando di dell'unico che si è salvato del Milan nel derby di domenica. Stiamo parlando di
non ha giocato male, scusa Carlo, ti interrompo un secondo, perché poi si dice, è chiaro, è stato meno decisivo di Lukaku e Lautaro, questo è evidente, ma Ibra non ha giocato male, cioè Ibra
no, infatti ho detto che è l'unico che si è salvato del Milan. Ugo, come? L'unico che si è salvato del Milan, secondo me, e io perlomeno è l'unico a cui ho dato la sufficienza nelle pagelle sul Corriere della Sera il giorno dopo. Per me è un giocatore che ha cambiato il Milan e che continua a cambiare il Milan, con e senza di lui il Milan è due cose diverse. Ti dico, poi è chiaro che starà lui rispondere. Credo anche però che il Milan, quando ha preso Ibrahimovic, ribadisco, in questa vicenda Ibra non ha commesso nessun errore, cioè
sì,
lui ha messo subito in chiaro, guardate che io ho un accordo, la prima settimana di marzo non ci sono. La cosa un po' curiosa è che lui era legato a un vincolo di segretezza e quindi non ha potuto dire inizialmente al Milan che cosa doveva fare quella settimana lì. Immagino che Milan forse l'avesse capito, perché se non ti dice che quella settimana va via, chissà dove deve andare. Però vabbè, comunque Milan l'ha scoperto dopo che era Sanremo,
sì.
Però quindi ecco, Ibra non ha commesso, non ha sbagliato nulla, non si è mosso assolutamente in maniera sbagliata, non è ineccepibile insomma il suo comportamento. Poi ti dico, quando il Milan prende Ibrahimovic sceglie di prendere un giocatore che cambia la squadra, ma che un po' cambia anche il Milan, no? E che magari gli restituisce, perché quello che sta succedendo, anche quell'allure, quella patina che il Milan un pochino aveva perso negli ultimi tempi. Cioè vi faccio un esempio, non è sempre per ridurre a sti social che forse a volte a cui forse diamo un po' troppa importanza, ma lo sapete che Ibrahimovic ha 6 volte il numero dei follower su Instagram del Milan? 6 volte.
Vabbè, non so quale sia il rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus quanto ai followers eccetera eccetera, ma siamo lì anche
non
per
vuol
Cristiano
dire tutto
Ronaldo.
Però qualcosa vuol dire,
qualcosa vuol dire, certo.
Stiamo parlando non più di un rapporto, perché altrimenti ci mentiamo noi stessi, non stiamo più parlando di un rapporto classico datore di lavoro dipendente, sono due aziende.
C'è
una
sì,
lavora per l'altra e l'altra lavora per uno, quindi poi se mi dici,
questa è una chiave,
se mi dici Pier, se mi dici che è chiaro che il datore di lavoro che ti dà 7 milioni di euro netti l'anno non è contentissimo che hai una settimana extra di cose, questo è evidente. Però io percepisco davvero una serenità che non è di facciata dentro il Milan, cioè tutti sanno che
ma
se
sai,
c'è uno
alla fine
sicuro,
se dentro quello spogliatoio nessuno alza sopracciglio, e io penso proprio che nessuno alzerà sopracciglio nonostante il momento, insomma, è chiaro che lo status di superstar è anche questa, e Guido lo sa benissimo, dato che lì c'è la più grande di tutte di superstar del calcio, no Guido? Io credo che anche lì certe cose vengano concesse con il placet di tutto il resto del gruppo.
Sì, anche perché poi tutto il resto del gruppo vede gli sforzi in allenamento che fa Ronaldo. Ronaldo si allena più degli altri e quindi poi alla fine nessuno può dirgli beh, perché comunque garantisce prestazioni e garantisce serietà durante l'allenamento. L'anno scorso tutto sommato anche Ronaldo era andato a Sanremo, per quanto era stata un'apparizione più fugace e meno impegnativa di quella che farà Ibrahimovic, però anche lui si era preso il giorno, ecco. Ronaldo può come dire, fare la fuga in Val d'Aosta con le regioni chiuse e tutto sommato la società non dice nulla. Ronaldo può nel giorno di riposo prendere il suo volo privato, aereo privato, e andare a godersi magari un 2 giorni dove vuole con Giorgina. Tutte queste cose sono concessioni che vengono serenamente fatte a Ronaldo, perché poi dopo tu hai una controprova che il suo stile di vita non certo. incide in alcun modo sulle prestazioni, anzi magari serve anche quello per garantire le prestazioni, nel senso una certa serenità di spirito e quindi una certa sono importanti.
Senti, invece
scusa, posso dire, questo è veramente il tema secondo me, cioè penso che all'interno di uno spogliatoio la leadership dei giocatori speciali, proprio degli uomini speciali, e penso ovviamente a Maradona, è più grande di tutti, ma insomma ha lo stesso status che ha Cristiano Ronaldo in questo momento della Juve, che aveva anche del Real Madrid, quello che ha avuto Totti a Roma, quello che
per inciso sai perfettamente cosa racconta il tuo amico Ferraro, l'ha raccontato anche a noi su quello spogliatoio con Maradona. No, sono certo, no, ovviamente infatti, cose diverse, cioè, ma dinamiche simili.
Secondo me la vera cosa è che poi c'è una sorta di patto tacito all'interno del gruppo, perché il gruppo sa che ha bisogno di quel giocatore lì, perché quel giocatore lì gli fa vincere le partite, e poi probabilmente anche perché quel giocatore lì si sa far amare. Maradona ha avuto un sacco di vizi nella vita, ma certamente è stato molto amato dai suoi compagni di squadra, anche dagli avversari, ma soprattutto dai suoi compagni di squadra, e penso che Cristiano Ronaldo e Ibra siano amati all'interno dello spogliatoio, vengono percepiti come coloro che attraverso il loro comportamento, anche qualche deroga al regolamento che riguarda tutti gli altri, però si può portare a vincere. Il tema è esattamente questo, cioè fino a quando Ibra verrà riconosciuto all'interno dello spogliatoio come un giocatore che ti fa fare la differenza, ti fa vincere le partite, così come te le faceva vincere Maradona ai tempi di Napoli, così come te le fa vincere Cristiano Ronaldo in questo momento, come te le ha fatte vincere Messi. Fino a quando c'è questa cosa qui, poi la deroga è ammessa. Cioè, certo, questa è una deroga clamorosa, perché questa è una deroga mediatica, questa è una deroga visibile, questa è una deroga clamorosa dal punto di vista dell'impatto, perché tutti vedranno che il giovedì lui si è allenato a Sanremo, il sabato sera lo vedranno all'Ariston e sapranno che poi pochi ore
dopo non puoi dire ma no, se però, ha un affaticamento muscolare, non si allena.
Finché questa cosa qui viene riconosciuta, finché questi giocatori qui vengono riconosciuti nella loro diversità comunque come dei catalizzatori che portano al risultato, il problema non c'è, secondo me.
Samuele Pistoia, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dica.
Grazie della disponibilità. Volevo proporvi un'analisi. Io ho visto gli ultimi mesi delle partite della Juve.
Sì.
E io ho notato la presenza di Buffon sulla guida della difesa nel momento che è in campo imprescindibile. Szczęsny sarà un ottimo portiere, ma Buffon sa guidare la difesa, gli richiama alla posizione, parla con i giocatori. Secondo me dà un grosso aiuto alla difesa, che poi porterebbe l'aiuto a tutta la squadra al centrocampo. Seconda cosa, togliete la VAR agli arbitri e ci fate un favore, metteteci qualche professoressa che ha giocato a calcio e sa cosa sono contatti, le dinamiche dei contatti in tutto il campo. Tutto qui.
Non lo so, su a chi affidare VAR, no, io tendenzialmente sarei portato a lasciarlo agli arbitri, che sono abituati a fare
il problema. Il problema sono i contatti, è il problema. Il calcio è basato, è uno sport di contatto, come si dice banalmente, e i contatti sono la cosa più soggettiva che esista al mondo.
Chiaro.
Perché se ogni contatto fosse un fallo ci sarebbero 64 rigori a partita, ma veramente 64, no? E quindi è chiaramente una sorta di accordo implicito che esiste, in cui si riconosce la discrezionalità dell'arbitro, che il VAR non ha tolto. È chiaro che il VAR forse il tema è tutto di comunicazione, cioè il VAR doveva essere da subito venduto anche forse da noi giornalisti e dagli stessi arbitri, dello stesso mondo arbitrale, come un aiuto nelle situazioni di errori clamorosi. Forse da subito bisognava. Perché
sì, però
si è alimentato l'equivoco della modalità in campo, che è il sogno di
chiaro,
tutti, ma
chiaro,
la mia opinione è diversa dalla tua,
però tu devi
contattino
parametrare, devi dirmi qual è il parametro clamoroso, quindi siamo sempre lì, insomma. Se io però la grande rivoluzione sarebbe quella del challenge, però vabbè, questo tema ci porta lontanissimo.
Sono d'accordo, però anche il challenge, scusa in 10 secondi, anche il challenge sul quale io sono d'accordissimo, poi alla fine porterebbe un arbitro davanti, un arbitro che ha valutato un episodio da rigore, una piccola trattenuta, una piccola spintarella da rigore o non da rigore, e sono tante, guarda, il 50% delle situazioni sono borderline, è chiaro che se dai un calcio è diverso, ma il 50% delle situazioni, trattenute, contatti reciproci eccetera, sono borderline. Alla fine che succederebbe? Io sono d'accordo con te sul challenge, che l'arbitro va, lo riguarda la moviola ma alla fine dà il giudizio suo e
ma il dibattito è
il dibattito
è inestirpabile fino a che continueremo a divertirci col pallone.
Godiamoci il fatto che certi errori clamorosi che nel passato e senza VAR potevano succedere non succedono più.
Certo.
Tutte le situazioni metriche e alcuni errori clamorosi sui quali il VAR interviene perché l'arbitro si è perso qualcosa, e allora arriva il famoso caso di Roma-Udinese di Mkhitaryan l'altro giorno, arriva il VAR, lo dico perché l'ho commentata io, che dice guarda che non c'è solo la trattenuta che sulla quale va benissimo non pischiare il fallo, c'è anche un calcio, l'hai visto? No. Quello lo vede, vede che c'è un calcio e nulla, il gol giustamente, nessuno protesta.
Sicuro. Allora io volevo chiedere due cose: una, Carlo Spasserini, come sta il Milan alla vigilia non solo di Sanremo ma dello snodo cruciale con la Roma, e volevo chiedere a Guido Vaciago di rispondere all'ascoltatore sul tema Buffon. Carlos,
il Milan affronta la sua prima crisi da un anno a questa parte e la disabitudine alla sofferenza è forse ancora più pericolosa della sofferenza, perché sai, quando sei abituato a soffrire sai cosa fare, e oggi il Milan non sa più come si soffre, non sa più come si affronta un momento critico, perché questo è un momento critico. Il Milan non vince a 3 partite, ha perso 5 partite nell'anno nuovo contro le 3 di tutto il 2020. Chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale il Milan deve ritrovare se stesso, nel quale tra l'altro deve anche riparametrare il suo campionato, perché per quanto facesse benissimo Pioli, facesse benissimo Maldini a dire che l'obiettivo del Milan è sempre stato quello della Champions, ed è verissimo, perché l'obiettivo del Milan è inizio stagione è quello di tornare in Champions, ma è chiaro che avendo fatto 21 giornate in testa al campionato meritatamente è un po' guardato lassù, devi cominciare a ragionare,
devi stare sopra il pelo dell'acqua, e questo lo scopriremo a Roma, perché io immagino una battaglia furibonda per il quarto posto durante tutta la primavera. Guido invece su Buffon.
Correggo solo leggermente l'ascoltatore, perché secondo me Buffon non interviene, non è benefico all'organizzazione della difesa, è benefico al mantenimento della concentrazione di tutta la squadra per i 90 minuti, è un martello continuo che se qualcuno molla, se lui vede qualcuno che sta concedendosi una pausa mentale, viene subito richiamato dai suoi urlacci, e questo è indubbiamente un valore aggiunto di Buffon. Poi secondo me una squadra dovrebbe imparare a tenere la concentrazione anche senza avere per forza uno che urli per quasi tutta la partita, però è un'osservazione che io avevo già fatto.
Sì.
Nella prima parte della stagione mi sembrava che le partite con Buffon fossero le partite in cui la Juve rimaneva un pochino più focalizzata sulla partita, soprattutto nel corso dei 90 minuti, quindi sì, sono sostanzialmente d'accordo
anch'io.
Con lui.
Si chiama personalità a prescindere dal
sì,
ruolo specifico, e la Juventus, in questa Juventus in questo momento non ne ha tantissima. Ragazzi, grazie a tutti, aggiorno la seduta.
Grazie a voi,
ciao Carlo Passerini, ciao Pierluigi Pardo, anch'io ascolto te stasera su canale 5 per Lazio Bayern Monaco Borsa.
Dopo il tapiro a Ibra, Staffelli ha chiesto la scorta.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Caro Marino Bartoletti, mi sa che bisognerà aggiungere un posto al tavolo degli dèi.
Cosa vuoi da me, Carlo? Io credevo che le parole fossero veramente probabilmente finite qualche giro fa, invece dobbiamo cercare delle altre. Io con Fausto parlavo in romagnolo, ma non lo dico per microsovranismo, lo dico per dare la misura di una semplicità che partiva dal suo capannone per sfidare il mondo. Con Fausto, lo sai anche tu, si stava bene. Con Fausto si imparava anche dalla sua modestia. Con Fausto si stava coi piedi per terra e allo stesso tempo si sognava. E si dava del tuo al mondo. Si vinceva e quando non si vinceva si faceva paura. Fausto aveva un credito inversamente proporzionale all'amore artigianale che metteva nelle cose e la Honda lo chiamava e gli affidava i suoi piloti da far crescere, le sue macchine da far crescere e la Priglia si affidava a lui e lo chiamavano persino i costruttori delle moto elettriche. Con Fausto, da Fausto si stava bene, da Fausto si mangiava anche bene e ti faceva sentire un amico. Ne aveva prese di sberle, eh?
Eh sì.
E per quelli che ci credono, l'ho scritto stamattina, è bello immaginare che sia con Tashiro e con Marco, per i quali almeno un paio di volte nella sua vita, lui che cercava di farsi andare bene sempre tutto, si è sicuramente chiesto, ma perché proprio a loro? E più di quanto conoscendolo stanotte non si sia chiesto perché proprio a me, perché lui pensava prima di tutto agli altri. Salute pur te.
Leo, ha ragione Marino nel sottolineare questa meravigliosa storia, non piccola ma grandissima, di artigianato italiano nel mondo dei motori.
Sì, guarda, io capisco benissimo la commozione di Marino, che aveva anche un legame personale con Gresini, molto particolare, molto forte. E a me piace pensare a tutti quelli che amano la moto, che io considero una tribù, no? C'è quel pezzo d'Italia dalla via Emilia giù fino al mare, dove bisogna esserci stati o nati o cresciuti o passati per afferrare il senso di quello che il motore rappresenta. Cioè, Gresini è stato parte di questo flusso, di questa storia. Quando ho cominciato a vincere il 125, mi ricordo che io scrissi proprio sul Resto del Cardino un articolo per il suo primo titolo iridato, ai noi molto molto tempo fa, e già lì si percepiva che lui continuava quella tradizione di Masetti, di Renzo Pasolini, si sfidava con i suoi coetanei Loris Capirossi, mio fraterno amico Luca Cadalora, e poi dopo in una dimensione diversa da team manager con Simoncelli, con altri tanti innamorati come lui delle due ruote, c'era un qualche cosa che rappresentava un sentimento, una continuità. Io guarda, credo alle cose splendide che, come sempre ha detto Marino, di poter raggiungere solo questo. Può capitare spesso che la bocca o le mani mentano, gli occhi non mentono mai. Tu vedevi nello sguardo di Fausto Gresini una consapevolezza di essere appunto parte di una tribù, il senso di un'appartenenza bellissima. Mi piacerebbe che chiunque lo abbia conosciuto, anche soltanto sentito nominare o visto gareggiare, avendone la possibilità, accendesse il motore per lui. Ecco, credo che forse sarebbe il modo migliore per ricordarlo, così come dobbiamo sempre avere memoria di tutti quelli che, soprattutto per effetto di questa maledetta pandemia, ci hanno lasciato troppo presto, la settimana scorsa Bellucci, conosciamo tutte le storie. Insomma, è difficile proprio perché siamo sempre qui a raccontarci perdite, ma è anche vero, come dicono in America, che nessuno muore mai finché ci sarà qualcuno in grado di ricordarlo.
Su questa curva, la più bastarda di tutte, quella del Covid, d'altra parte non possiamo dimenticare che Gresini, insomma, ha costruito, Marino lo dicevi perfettamente, una grande storia italiana, al di là di tutto, una storia di imprenditoria italiana, perché questo team, il suo team, che continuerà, è l'unico a partecipare a tutte e quattro le categorie, Moto 3, Moto 2, Moto GP e Moto E. No, Marino, questa cosa è un unicum che oggi ci piace ricordare.
Sei sicuro che dobbiamo arrivare fino alle 3 noi? Non posso mollare prima. Sì, è vero, allora, questa è la dimensione. Leo sa perfettamente, anche tu che comunque fate in tempo ad assaporarlo, che una volta esistevano solo le grandi marche con i team ufficiali, poi qualche pilota un po' scalcagnato che più o meno artigianalmente, più o meno appassionatamente cercava di disturbare. Lui ha, non dico inventato, perché qualche esempio c'era già, lo stesso Agostini fece un team privato in qualche modo nelle sue, a metà fra le sue due vite, però quello che ha fatto lui non esisteva in natura, cioè
certo, lo
ripeto veramente, cioè lui poteva andare dalla Honda e avere credito perché la Honda si fidava di lui e la briglia se deve tornare alle competizioni chiama lui e gli elettricisti chiamano lui per mettere le moto senza rumore in pista, con tutti i rispetti, vinceva anche lì fra l'altro. E poi se andiamo di nomi, di che parliamo? Cioè Cato, Di Bernau, Melandri, Capirossi, Marco, gli ultimi, la sua festosa presentazione l'altro giorno del team di quest'anno, dove lui non c'era ma c'era lo stesso, ed è un impegno pesante per Cecchini, per tutti gli altri,
certo,
perché non può essere disperso quello che ha combinato questo ragazzo. Dico ragazzo perché gli ho visto fare la prima corsa, porca vigliacca, come direbbe il mio amico Savio. Pensa che qui poi fermatemi, perché sennò poi non so dove arriviamo, altro che le tre, facciamo le cinque, le sei. Io non ho mai fatto telecronaca in vita mia, mai. Un anno avevo un'estate libera e Telemonte Carlo mi chiese di fare due telecronache di altrettanti gran premi di moto. Chiamai Alberto Pagani vicino a me e furono due telecronache di gare che vinse Fausto. Puoi immaginare che rapporto avevamo noi due. Io guardo i suoi messaggi, che in realtà sono almeno di tre settimane fa, poi non ho più avuto il coraggio di guardarli, e mi viene un magone, ma un magone che non è raccontabile, ammesso che non si percepisca.
Allora, fermiamoci per il traffico, poi parliamo ancora un po' con questi due qui. Arrivo Bartoletto e Torino.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Leo, vedi, oggi siamo tutti un po' velati di tristezza e quindi non riusciamo a perseguire come di dovere la mission che ci eravamo proposti io e Marino, cioè quella di stanarti dopo aver visto il derby di domenica.
Ma io, per la verità, come tutti voi, sono particolarmente toccato da questa perdita di Fausto, ma sai che io mi sto occupando di Luna Rossa di Vela, lo so che voi volete farmi parlare di calcio, che c'è stato un derby e poi c'è tutta questa coda adesso, se veramente Ibra va a cantare perdere a San Siro con Massimo Ranieri a Sanremo eccetera eccetera, i social partiti e così via, ma io posso parlarvi di Luna Rossa o di subordinata, se proprio volete, della nuova Red Bull, no? Che si è svelata al mondo e che è la macchina con la quale Max Verstappen immagina in questo 2021 di poter mettere fine a quella che è la dittatura di Lewis Hamilton, che è iniziata, mi pare, ai tempi delle guerre puniche e che, nonostante insomma l'impiego degli elefanti come faceva Annibale da parte della Ferrari, finora non si è ancora fermata, non si è interrotta, non è stata spezzata, e corriamo il rischio di doverci affidare soltanto all'olandese volante.
Ecco. Anche se è stata presentata pure l'Alfa Romeo polacca, che nel cuore ti sta.
Alfa Romeo, tu sai, l'Alfa Romeo intanto di per sé il nome è una magia, no? Poi sai bene che insomma il top driver insieme al nostro Antonio Giovinazzi della vettura del Piscione è l'ultimo campione del mondo con la rossa, vale a dire KR7 Kimi Raikkonen. E niente, speriamo, dato che anche lì dipende moltissimo dalla Power Unit Ferrari, speriamo che l'Alfa Romeo, ma ti ci aggiungo anche la Haas Junior, che ha sempre lo stesso motore, speriamo che da Maranello riescano a tirar fuori questa volta non un propulsore da taglia erba, ma un motore degno della dimensione da Gran Premio, anche perché insomma diversamente sarebbe una un'altra straziante gita, avventura nel deserto. Ma se volete vi parlo di vela, di questa luna rossa che somiglia un po' all'Inter di Conte, no? Ma c'è sullo sfondo la Juventus, cioè ci sono i di New Zealand. Ecco, con questo
io non so chi delle due è la Juventus e chi è l'Inter, devo ancora capirlo, ma poi capisco
kiwi,
che
questi kiwi hai capito?
No, ma capisco kiwi, che negli anni di Copa America ci ricordiamo Romano, tutti di essere un popolo di santi, di poeti e anche di navigatori, no?
Lo so, negli alla fine però vincono sempre quelli, hai capito? I kiwi, Cristiano Ronaldo. Aspettiamo, vediamo, noi di luna rossa con Lukaku lì allo Spinnaker, vediamo un po' come si mette, come butta prossimamente.
Marino,
non lo so.
Marino, non riusciamo a stanarlo neanche stavolta.
Non c'è più lo Spinnaker, l'hanno abolito. Io non ho fatto in tempo a capire cosa voleva dire Spinnaker, che me l'hanno tolto. Guarda, per ritrovare il sorriso, a parte che Fausto in questi messaggi che mi mandava faceva coraggio lui a me, vabbè, lasciamo perdere. Ho parlato di Luna Rossa sui miei profili in questi giorni, sono riusciti a scannarsi anche su quella, fra navigatoristi e aeroplanisti, queste non sono più barche, vuoi mettere la canapa, io poi mi sono ritirato in buon ordine perché alla fine ho scritto ragazzi prendiamoci l'orgoglio di quello che sta succedendo, lasciamo perdere, io che quando vado in barca quelle poche volte l'unica preoccupazione che ho è quella di non prendere il boma in testa, figurati se mi mettevo a parlare con questi che parlano dei foil e di tutte le cose.
Ma no, però Marino, diciamo una cosa Marino che ti fa onore, che tu una volta, mi sembra, non neanche ai tempi del Moro di Venezia, proprio ai tempi del primo edizione della Coppa America fine 800, avevi scritto un trattato sul bon presso, ti ricordi, no?
Che no, ma sei tu che non ti ricordi, io ero a prua sulla Nina.
Sì, tu sulla Pinta, io invece allora ti dico che cazzavo le vele sulla Santa Maria.
Questo quanto a cazzate non ci batte nessuno.
Ma io cazzavo le vele, hai capito?
Ma poi è meraviglioso anche il fatto che poi litigano appunto anche su questo perché non perdono mai il gusto, Mario, però negli anni della Coppa America tutti saliamo a bordo di Azzurra, di Cino Ricci e poi del Moro di Venezia, di Paul Cagliard e di Gardini. Adesso proveremmo a salire anche su questa barca se solo capissimo da che parte si sale.
Di dov'era il fondutore di Azzurra? Di Forlì, a Sfurlè. Di dov'era il patron del Moro di Venezia? Di Ravenna, a Ravenna.
Non solo.
Ragazzi, oggi il Romagna Pride.
Dobbiamo anche completare che io e Marino Bartoletti eravamo ai cori del vero inno nazionale finché la barca va, di Orietta Berti. Se andate a recuperare il filmato di quell'edizione del Festival di Sanremo, noterete che ci siamo con i 4+4 di Nora Orlandi. Quella sera erano i 5+5 perché la vecchia Nora ci chiese: ma voi ve la sentireste di unirvi alla voce flautata di Orietta quando va finché la barca va, lasciala andare, ta 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 ta. E Marino disse sì, però io insomma avrei preferito interpretare la versione lì com'era tipiti tipiti ti sempre della Berti di Mario Testuto, ma alla fine insomma si adattò e partecipammo a quel festival. Mi pare che arrivamo noni, Marino, ti ricordi? Mi ricordo bene, siamo arrivati noni, tu cosa dici? Decimi.
Però eravamo al coro lo stesso, noi comunque nei cori c'eravamo.
Marino, io volevo farti sentire un WhatsApp, poi me lo commenti.
Grande Turrini, scudetto all'Inter sicuro.
Marino
ha dimenticato di dire ho capito male.
Però ma anche ci il mio sono, pronostico, devo dire, ci
è anche
sono.
Il tuo pronostico?
Sì, direi, ma non da adesso, dall'inizio dell'anno. Io avevo previsto forte anche del sondaggio sul mio Bartoletti, un arrivo in volata di strettissima incollatura fra Inter e Juventus, con l'Inter leggermente favorito. Però, come dicevi il maestro, i pronostici si fanno per sbagliarli, naturalmente.
Che l'avevo appreso sempre dai social, che è stata segnalata una fuga di gufi dallo zoo di Roma, perché qui voi volete in tutte le maniere trascinarmi, coinvolgermi, ma io sono qui che penso a cazzare le vele e mi domando come potremo fermare questi veramente questa finale, l'evento dell'anno proprio davvero, questa finale di Coppa America, perché il New Zealand schiera anche Cristiano Ronaldo, che è molto molto, sale molto in alto, come avete visto contro il Crotone, va su con questo vento sulla barca, insomma è una roba veramente impegnativa, devo dire, c'è da battagliare, c'è da soffrire, però il Festival di Sanremo si avvicina, hanno anche fatto zona rossa e tutto, nonostante la zona rossa Marino ci sarà, perché ha avuto un permesso speciale dal governatore Toti, quindi si provvederà a sbrinarlo e sarà in platea, e quindi insomma piano piano cerchiamo di ricominciare a riconquistare la nostra perduta normalità, ecco, lo facciamo con un sentimento condiviso da tutti, in particolare dal bravissimo conduttore di questa trasmissione, il quale si starà domandando che cosa conduce, visto che parliamo solo io e Bartoletti.
Ma io sono qui apposta a sentire voi, cioè io il martedì pomeriggio vengo qui apposta a sentire voi, cosa volete che mi interessi di aggiungere?
Volete un'indiscrezione su una canzone di Sanremo?
Sì.
E a zona rossa me parle te. Vabbè, qui possiamo chiudere, no?
Ok, va bene. Allora chiudiamo qui, ragazzi. Grazie Marino Bartoletti e Leo Durini.
Ciao Fausto, ciao Fausto, ciao Fausto.
Ciao Fausto, che ricorderemo anche nel finale della nostra trasmissione. Grazie Claudio Schiattone e Gianmarco Ferronato. Ciao a tutti. Anche perché sei l'unico a dispiegare team in quattro mondiali. Cioè, Moto 3, Moto 2, Moto GP naturalmente e anche moto elettriche. Poi?
È un bel impegno, ma molto bello, mi piace ciò che faccio, quindi dai, a farle tutte, ragazzi, magari c'è da fare qualcosa di buono, capito?
Oh Fausto, Doug Dalgas.